Ecco carissimi, siamo qui in questa quinta domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosto una città che sta sopra un monte. Né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Allora, comincio col farvi due domande. Si parla del sale. Quando è che ci si accorge del sale? Quando non c'è. Non è che si dica mai, se c'è si dice ma che buono questo cibo, e se non c'è si dice manca il sale, Non si dice che buono questo sale. E la seconda domanda è questa: cosa ci chiede questo Vangelo? Crede che il Vangelo di oggi ci chieda di diventare sale della terra e luce del mondo? Ebbene no, a leggerlo bene non ci chiede proprio questo, ci chiede, a prima vista la interpretiamo così, ma mi sono sempre sbagliata anch'io. Se stiamo bene attenti, Gesù dice ai discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, eccetera, eccetera. Ecco una grande differenza. Non dice voi dovete diventare, ma voi siete. Quindi non dobbiamo diventarlo, ma esserlo. Dio ci ha fatti già salati, eh? Siamo noi che possiamo dissalarci o perdere sapore. E notate bene, ho notato anche questo, ci ha fatti salati, non zuccherati. È molto più importante il sale dello zucchero. Io credo che a livello biologico un organismo possa vivere anche senza zucchero, ma non senza sale. Nei tempi antichi, quando non esistevano i congelatori, i freezer, il sale serviva anche a conservare i cibi, preservandoli dalla corruzione. E pensate che all'epoca romana il sale era addirittura la paga dei soldati e dei magistrati. Deriva da qui la parola salario, che vuol dire che pagavano col sale, perché il sale allora era talmente raro da essere un bene prezioso ed è anche un elemento chimico. Chimicamente parlando è abbastanza misterioso. Avevo letto una volta che i componenti del sale presi singolarmente sono entrambi veleno, cloruro di sodio, ma combinati assieme formano quel composto benefico che è il sale, indispensabile alla vita dell'uomo. E credo che uno possa vivere senza zucchero, ma non senza sale. Anzi, se c'è il grande sconosciuto del Vangelo è lo zucchero. Dello zucchero non se ne parla mai. Quindi dobbiamo non diventare, ma rimanere salati. E il secondo concetto che viene è quello di essere luce. Voi siete la luce del mondo. È importante capire cosa bisogna essere per essere luce. Per essere luce, prima di tutto, dobbiamo essere illuminati. Dobbiamo vivere, diciamo così, nell'orbita di Dio. perché se viviamo solo nell'orbita dell'io non siamo per niente illuminati, dobbiamo essere, connetterci, come si dice adesso, connetterci a lui, e per questo dobbiamo eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono. Allora ritorno su due ostacoli perché hanno colpito parecchio e sono stati richiesti i due grandi ostacoli che si frappongono perché noi siamo connessi con Dio, i due giganti, Il primo gigante è la paura. La paura è un'arma del nemico prima di tutto. E ci paralizza, e ci paralizza, e ci fa vedere solo le cose brutte, e ci fa perdere memoria anche di tutte le cose belle, di tutte le vittorie che abbiamo vissuto nella nostra vita. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma c'è poi sempre stato l'aiuto del Signore per farcene uscire. E la paura ci fa dimenticare tutto quello, tabula rasa, questa volta non te la cavi, questa volta è peggiore dell'altra, oppure non siamo mai stati in tempi così terribili come questi. E quindi non vediamo per niente l'aiuto di Dio quando è così. Dio, è come se Dio non esistesse, ci sono solo le circostanze, le cose che vanno male. E quindi dobbiamo chiedere rivelazione dell'amore di Dio, sentire il Padre che ci dice: non temere, io ci sono, io sono con te, ti tengo per mano. Io ho detto al Signore: tienimi per la mano sinistra, io voglio essere alla tua destra. Ecco, allora, il secondo gigante è il passato. Oh, ma guarda quante ne ho combinate, chissà se il Signore mi perdona. Paura di vivere, ma anche paura di morire, chissà dove vado a finire. Una volta ho letto un trafiletto incredibile, volevo girare pagina perché incominciava così: tre assassini. Oh mamma, volevo subito girare pagina perché non voglio leggere brutte notizie. E poi continuava dicendo: hanno scritto metà della Bibbia. I tre assassini sono Mosè, Davide e San Paolo. Quindi vedete che il Signore ricicla tutto. Al Signore non fa paura il nostro passato, anzi lo ricicla proprio come si deve. Quindi non dobbiamo mai identificarci col passato. Il Signore dice, il Signore è un eterno presente, per il Signore non esiste il passato. Dobbiamo vivere come Dio, vivere nell'eterno presente, non rendere presente il passato, quello è passato, vivere l'eterno presente. Un'altra cosa sulla quale volevo ritornare, perché mi è stata richiesta, siccome parlo dei giganti, no? Allora, uno che ha affrontato dei giganti è stato il re Davide. Allora, il re Davide, prima, quando ero pastorello, ha affrontato prima l'orso e il leone, addirittura smascellato un orso e un leone, doveva avere una forza erculea per proteggerlo dal gregge, no? E poi ha dovuto affrontare il gigante Golia. Ma come l'ho affrontato? Mica fidandosi della sua abilità di fiondista, con un colpo adesso centro la testa, no! Come Dio mi ha aiutato a vincere l'orso e il leone, mi aiuterà a trionfare anche di questo gigante. Ecco, no, quali sono i giganti nostri? Appunto, sono questi, sono la paura. E quando è così, Davide ha affrontato il gigante Golia con 5 sassi. Dobbiamo anche noi avere delle armi per affrontare i nostri giganti. Allora, vi ripeto i cinque sassi perché c'è chi non li ha sentiti tutti, c'è chi non si li ricordava. Allora, primo, rivelazione dell'amore di Dio. Sentire che abbiamo un padre, che non siamo orfani, che dentro di noi c'è qualcuno più grande degli avvenimenti, delle circostanze, delle malattie, di tutto quello che ci capita, che ci spaventa. Primo, rivelazione dell'amore di Dio. Secondo, bisogna avere questa fede viva, ma non una fede morta. Fede che Dio è vivo adesso, non è chissà dove, lassù nei cieli. Preghiamo sì, ma poi diciamo, ma chissà poi se non è proprio una parola di una preghiera di fede, No, Dio è lì. Quindi, secondo, la fede. Terzo, fare memoria delle grazie ricevute. Fare memoria delle grazie ricevute. Anzi, dovremmo tenere un diario, un taccuino, e scrivercele e ogni tanto andarcela a rileggere. Così vediamo, ma guarda come mi ha aiutato a uscire da quella situazione lì, mi aiuterà a uscire anche da questa. Terza è la preghiera, fare come Davide, come Dio mi ha aiutato, mi ha salvato dall'orso e dal leone, mi salverà anche da questo gigante. Contare su di lui, pregare ma con fede, non chissà se, ma sicuro, lui è sì e no, non è chissà, lui è sì e amen, non è chissà se. E l'ultima, la quinta, è la perseveranza. Perseverare nella fede, Perseverare nella fede, vi ho già detto tante volte che è il punto più difficile dei tre punti che vi ripeto. I tre punti per una preghiera efficace sono: primo, chiedere appoggiandoci a una parola di Dio. Signore, tu hai detto dove due sono riuniti nel mio nome, io ci sono. O dove due si mettono d'accordo per chiedere qualunque cosa al Padre, il Padre gliela concederà. Secondo, ringraziare quel che chiedete nella preghiera, crediate di averlo ottenuto e vi sarà dato. Terzo, ed è questo il punto dove casca l'asino, tra il momento della richiesta e il momento dell'esaudimento può passare tanto tempo, non sappiamo quanto. Il Signore ci ha detto chiedete e vi sarà dato, ma non ci ha detto per quanto tempo dobbiamo chiedere. Allora, stiamo fissi sulla promessa di Dio. Dio ha promesso, non ha detto il quando, ma ha promesso. Noi dobbiamo aver fede nelle sue promesse. Neanche in quello che vediamo, in quello che sentiamo. Il Signore può farci delle grazie, può guarirci senza che noi sentiamo niente. È la fede che ce lo dice. Questi sono i punti essenziali su cui basare la nostra fede. E non dobbiamo cadere nel, come dire, nel guardare le cose come vanno. Cioè, noi vediamo la difficoltà, quella è visibile, di quella non abbiamo bisogno di fede per crederci, quella la tocchiamo con mano, no? Ma se guardiamo solo la difficoltà, questa ci risucchia e non vediamo nessuna soluzione. La soluzione è guardando il Signore con fede. Noi possiamo sempre dire nella preghiera: io non ho la soluzione, ma adesso mi connetto con colui che la soluzione ce l'ha, e così la capirò anch'io. Quando non sapete come, che pesci biliare, come sbrogliarvela, smettete di rimuginare col cervello, fate silenzio nella mente e mettetevi davanti a Dio. Bisogna che la presenza di Dio sia più forte del nostro problema. allora lì si vince. Oppure in una malattia bisogna che la fede sia più forte del sintomo, allora la fede vince, ma se è più debole perde. E poi quando c'è un problema che ci assorbe completamente, ma come risolvere ci stiamo sempre a pensare, non siamo in preghiera. Bisogna mettersi in adorazione, adorare Dio, lodare Dio, e quella apre le porte. E allora lì vediamo, perché se stiamo sempre a guardare il problema non vediamo niente. Noi dobbiamo credere che Lui la soluzione ce l'ha già. Vi ho già detto una volta che l'unico combattimento da portare avanti, sapete qual è? L'unico combattimento da portare avanti è quello della fede. Dobbiamo vincere quel combattimento lì, perché è così che trionfiamo, è così che ci connettiamo con Dio e vediamo il mondo, entriamo nel mondo di Dio, vediamo il mondo di Dio. A volte mi veniva da, avevo sentito dire, ma non so neanche dove l'ho letto, che quando hanno inventato l'ombrello, io non so quando l'abbiano inventato l'ombrello, sarà tanto tempo fa, non lo so, allora un signore facoltoso, era un'invenzione recente, ma lui se lo poteva permettere, va in un negozio di ombrelli, compra un ombrello con la fodera di seta, più pregiato che ci fosse, se lo mette sotto il braccio tutto contento, va a casa, intanto si mette a piovere, ma lui ha l'ombrello sotto il braccio e arriva a casa tutto bagnato. Il giorno dopo, infuriato, torna dal rivenditore e dice: mi avete imbrogliato, questo non serve a niente, io mi sono tutto bagnato. Allora l'ha detto e dice: ma signore, ma l'ombrello bisogna aprirlo, non tenerlo sotto il braccio chiuso. Ecco, noi abbiamo un po' una fede così, la teniamo sotto il braccio chiuso e non la apriamo, non sviluppiamo i muscoli della fede, Dobbiamo aprire l'ombrello e allora arriverà l'aiuto, arriverà il soccorso, arriverà quello di cui abbiamo bisogno. Ma adesso vediamo un po' il secondo punto, perché dobbiamo anche essere luce, e per esserlo dobbiamo essere illuminati. Si sente spesso dire a livello individuale: la mia coscienza non mi rimprovera niente, per me non osservare questo o quell'altro comandamento non è un male. Oppure a livello collettivo si emanano leggi contro la vita, contro la famiglia, e si giustificano dicendo che chi le fa trova che siano un bene per la società. Ma cosa significa la mia coscienza non mi rimprovera niente? La mia coscienza va illuminata. L'uomo deve saper riconoscere il bene oggettivo dal male oggettivo. Il bene oggettivo è fuori di te, non è dentro di te. Se a te e la coscienza non rimprovera di dire una bugia, tu vai contro un comandamento che è fuori di te, l'ottavo comandamento. Devi seguire quello, non quel che senti. Oppure oggettivamente parlando, non so, io vi porto un altro esempio: il pesce marcio puzza, se poi a qualcuno piace quell'odore, ciò non toglie che è puzzolente oggettivamente. Quindi dobbiamo ritrovare sia a livello individuale che collettivo la sanità di giudizio, che definisce male ciò che è male e bene ciò che è bene. Chi poi ha il potere e il dovere di legiferare, di fare leggi, deve a maggior ragione avere la coscienza illuminata, se no è come un cieco che guida altri ciechi e tutti cadono nel pozzo. Quindi occorre diffondere la verità, usando tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Adesso ne abbiamo tanti, Adesso possiamo usare anche internet come cassa di risonanza della verità, in questo modo i mass media diventano spesso casse di risonanza, purtroppo, per diffondere l'errore, la brutta notizia, il pettegolezzo, il gossip, come si dice. E allora noi dobbiamo controbilanciare la situazione usando questi stessi mezzi per diffondere la verità, altrimenti si cade in una forma di oscurantismo al rovescio. Si tiene all'oscuro il bene e si lascia diffondere il male. Allora, dobbiamo essere luce. Adesso vi faccio una domanda. È più perfetto illuminare o risplendere? Non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio. C'è un tempo per rimanere nascosti e un tempo per risplendere, un tempo per tacere e un tempo per parlare. E abbiamo visto nel battesimo di Gesù che, scoccata l'ora del Padre, Gesù è uscito dal silenzio e ha proclamato la verità, ha cominciato a predicare. Quindi il silenzio è necessario per percepire questa parola di verità che deve procedere dal suo spirito e non dal nostro. Ma una volta percepita, deve essere annunciata. Se vogliamo essere autentici cristiani, dobbiamo diventare come dei canali che trasmettono l'acqua viva. Ma la funzione del canale è appunto quella di lasciar scorrere l'acqua e non di bloccarla. Allora, adesso rispondo io alla domanda. È più perfetto illuminare o risplendere? È più perfetto illuminare, perché il risplendere riguarda solo te, puoi risplendere e essere una luce risplendente, ma illuminare riguarda anche gli altri. Se illumini qualcun altro, fai un doppio lavoro, per così dire. Diffondi la luce in due modi, una che ti fa risplendere, l'altra che illumina l'altro che ha bisogno della tua ha bisogno anche della tua luce. Noi siamo luci seconde, la luce prima è Dio, ma noi dobbiamo riflettere quella. Noi siamo luci seconde che devono diffondere questa luce prima che il Signore ci ha dato. E abbiamo nella Bibbia nelle preghiere bellissime, ce n'è una dell'Antico Testamento, Geremia 33, in cui il Signore gli dice: invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Ecco, io farò rimarginare la tua piaga, ti curerò, ti risanerò, ti procurerò abbondanza di pace e di sicurezza, ti purificherò da tutto le iniquità e le perdonerò tutte. E sentite che bello: ciò sarà per me titolo di gioia, lode e gloria quando sapranno tutto il bene che io faccio loro. Ecco, vedete, la divina potenza vuole darci tutte le cose naturali, spirituali, di cui abbiamo bisogno. Dio è un Dio benefico, un Dio munifico. Andiamo con fede al trono della grazia, andiamo con fede a chiedere qualunque cosa, il miracolo. Lui è il suo specifico fare miracoli. Per lui non c'è nessuna difficoltà di fare un miracolo, a noi sembra di chiedere chissà che cosa, ma dobbiamo essere audaci, ci vuole l'audacia nella fede, dobbiamo saper che abbiamo un Dio grande, più grande di ogni difficoltà che abbiamo noi. Il Dio che è nei cieli è più grande di qualsiasi difficoltà che tu abbia dentro di te o intorno a te. Quindi impariamo a ricorrere al nostro Padre Celeste per ogni necessità. Guardate, leggevo una volta una cosa che noi preferiremmo non sperimentare, ma dà a Dio l'opportunità di fare il miracolo. Cioè, una malattia, una disgrazia è l'opportunità che ha Dio di fare il miracolo. Ci fa soffrire, ma poi vedremo il miracolo. Se non ci fosse, non ci sarebbe neanche nessun miracolo. Questo ci dà la possibilità di vedere la potenza di Dio. Ma perché Gesù ha già tutto espiato sulla croce, è stato condannato perché tu sia salvo, è stato ferito perché tu sia guarito. C'è proprio la profezia: per le sue piaghe siamo stati guariti. E quindi in lui abbiamo tutte le benedizioni e nessuna maledizione. Malattia è una maledizione, il termine stesso, c'è il maligno che sta dietro, quindi non c'è nulla in noi, non c'è nulla nel tuo corpo che Dio non abbia già redento e liberato, ma bisogna ricorrere a lui e credere a lui. Perché vediamo nel Vangelo che tutti quelli che cercavano Gesù e lo toccavano furono guariti, e Gesù non ha mai guardato il comportamento di colui che guariva, ha mica chiesto: vai in chiesa, ti confessi, hai fatto la prima comunione, che ne so. Ha detto: credete che io possa fare questo, e ha detto: tutto è possibile a chi crede, vi sia fatto secondo la vostra fede. Non ha mai detto: vi sia fatto secondo il vostro comportamento. Ecco, noi siamo titubanti perché guardiamo il nostro comportamento, ma io non merito, e non ci avviciniamo. Ma Dio non guarda questo, Dio guarda la nostra fede. Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo monte: gettati nel mare, questo lo farebbe. E quindi un granello di senape è il più piccolo, Noi diciamo: non abbiamo abbastanza fede, ma forse non sappiamo che ne basta poca. Facciamo funzionare quella poca fede che abbiamo. E non fondiamo la nostra fede su ciò che abbiamo già visto, su ciò che è già successo, perché non crediamo ai miracoli, perché diciamo: ah, ma sono rarissimi, non si vedono. Perché noi non ci crediamo? Noi crediamo che siano rarissimi e quindi non ne facciamo l'esperienza. Dobbiamo credere che a Dio tutto è possibile, lui sarebbe felice di farne tutti i giorni dei miracoli. Allora andiamo con fiducia al trono della grazia, e sapete, la grazia è ricevere quel che non si merita. Ora è il tempo della grazia e della misericordia. La grazia è ricevere quel che non si merita, e la misericordia è non essere puniti per quel che si meriterebbe. Ecco, carissimi, allora adesso vi lascio la vitamina spirituale in tema al Vangelo. Metti un po' di sale in tutto ciò che dici e un po' di zucchero in tutto ciò che ascolti. Tradotto vuol dire: metti un po' di sale in tutto ciò che dici, parla con sapienza, non dire, non parlare a vanvera. Una volta vi avevo dato una regola: prima di parlare la vostra parola deve attraversare tre porte, prima di uscire dalla vostra bocca. Prima, è vero quello che dico? Sì, allora lo dico. È utile? Quante cose inutili diciamo? Allora no, non dirlo. È edificante? No, allora no, non dirlo. Quindi sale in ciò che diciamo, sapienza in ciò che diciamo, e zucchero in ciò che ascolti, cioè misericordia. Non spariamo subito giudizi, commenti, pareri su qualcosa che abbiamo sentito che poi magari non è neanche vero. Ecco, carissimi, allora vi auguro una santa domenica a tutti, che abbiate sale in testa e zucchero quando ascoltate. E se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338 75 53 847, e poi c'è il sito incamminoconGesù.org. Ciao a tutti da Vilma.